La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
18:39 minuti primi, benvenuti anche alla puntata di questa sera di Punto Biancorosso. L'avevamo detto, la colpa la sapete già in partenza. Se partivamo in ritardo, la colpa era di Daniele Tittarelli. Bentornato Daniele, buon 2018 anche a te.
Buon anno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua, buon 2018.
Buon 2018 Daniele Tittarelli, firma del Corriere Adriatico, ma il martedì voce di Radio Tua per quello che concerne la nostra striscia quotidiana Punto Biancorosso, questa settimana in doppia conduzione con Cristian Camilletti.
Ciao Stefano, buonasera anche a Daniele e ai nostri radioascoltatori.
Allora, ieri sera abbiamo chiuso come sempre in anticipo rispetto alle 21, cioè qualche minuto prima, tanto per cambiare invece dei nostri minutaggi, ma questa sera terremo sott'occhio la nostra macchina degli SMS per evitare scherzi come quelli di ieri. Insomma, la macchina ci ha sfornato tutti i vostri messaggi solo alla fine della puntata e come nostro costume, però li abbiamo letti tutti, tranne quelli doppi o tripli che avevate mandato, ma grosso modo abbiamo dato letta ora di tutti i vostri pensieri. Si prosegue oggi, avremo con noi il direttore sportivo dei Portuali, Luca Cesaroni, ma poi avremo quello che ieri è stato crocefisso, insomma, siete stati bravi ieri, insomma, gliel'avete detto tutti i colori, al nostro simpaticissimo Gianclaudio Lori, sarà con noi sulle nostre frequenze e quindi vedremo, insomma, potrete scrivere, parlare e documentarci. Intanto da fuori regione ci arriva una notizia, Cristian, da fuori regione ci è giunta una notizia che una nostra vecchia conoscenza, non è lì, non guardare, non è l'Italia, è fuori, non è sul monitor, vai. Nostra vecchia conoscenza, insomma, che ora sta in Abruzzo, c'è un po' di agitazione.
Sì, dopo
le Marche ora l'agitazione si è trasferita in Abruzzo.
Esattamente, perché insomma avete letto intanto nel corso delle passate settimane il nostro vecchio e amatissimo amministratore delegato della vecchia Ancona, insomma, si è trasferito in Abruzzo, in quel dell'Aquila, e già incominciano a esserci i primi problemi, perché dalle notizie che arrivano...
Però lui è arrivato, c'era il titolo dei giornali, pagato il primo stipendio.
Sì,
no?
Sì. Adesso però intanto aspetta, andiamo in ordine.
Sono passate due settimane.
Andiamo in ordine, perché quando è arrivato è uscito fuori il classico coniglio dal cilindro, perché nessuno se lo aspettava questo nome.
Vabbè.
È arrivato, ha dato garanzie, come si fa di solito in questi casi appena si arriva.
Cos'è che ha fatto?
Ha dato delle garanzie, nel senso...
Quello
là.
Vabbè. Adesso la Befana è passata.
Ad Ancona aveva promesso che sarebbe andato avanti 5 anni, quindi i restanti 3 che non è riuscito.
Sì.
No, vabbè, io
era una boccia di vetro, era, com'è che era la definizione, perché eravamo impegnati in altra sede.
Ricordo sul sito, che adesso non ricordo il nome sinceramente, di una testata aquilana, dove appunto c'era la festa di Natale della squadra
senza nessun dirigente.
E c'era scritto però: sarà un Natale più sereno perché arriva il nuovo amministratore delegato David Miali. Dopo una settimana o giù di lì, primi stipendi pagati. Oggi mi mandano un articolo esattamente dall'Abruzzo con scritto: L'Aquila, due punti, è rottura tra Miali e Dionisi? A quanto pare, appunto, ci sono dei problemi con il maggior finanziatore dell'Aquila Calcio, ovvero Dionisi. Attenzione.
Vabbè, anno nuovo, vita vecchia
esatto.
Potremmo dire tranquillamente così. 334 35 20 488, ci occupiamo però di cose di casa nostra. Oggi si è tornata a allenare l'Anconitana.
Sì, proprio in questo momento, mentre andiamo in onda, l'Anconitana si sta allenando al Dorico. Anche oggi è piovuto, quindi pensiamo che Lely non sia tanto soddisfatto, perché quando piove o il terreno è in condizioni precarie, il campo centrale, quello del rettangolo verde, non è utilizzabile, o quantomeno utilizzabile in parte. Quindi vabbè, che oggi è giorno soprattutto per la fase atletica, però ecco, le ultime settimane sono state un po' condizionate da questo fatto. Si è ritrovato spesso ad allenarsi sulla pista d'atletica o sul campo da calcetto vicino al campo principale, e quindi sicuramente se continua questa, diciamo così, ondata di precipitazioni piovose, potrebbero condizionare il lavoro del mister.
E quindi vedremo. Ma crescono ancora i funghi al Dorico? È controllato più ultimamente?
Come?
Sul manto erboso, con questo tempo, crescevano i funghi, dico, crescono ancora. Ai tempi, insomma, fino a qualche tempo fa, insomma, succedeva anche questo.
Il manto erboso purtroppo è datato anche quello, è sovraesposto perché insieme all'Anconitana ci fa gli allenamenti il Pietro la Croce, ci gioca il Piano San Lazzaro, terza categoria, ci gioca il Pietro la Croce, seconda categoria, quindi è un campo in erba, datato, sovraesposto ad allenamenti e partite, è logico che da dicembre a marzo diventa difficile giocarci o trovarlo in buone condizioni, anzi secondo me ha retto sin troppo per l'età che ha e per la sovraesposizione a cui è sottoposto, perché ai giorni d'oggi ricordiamo lo scorso anno il Del Conero quando era sovraesposto agli allenamenti della semplice Ancona 1905, figuriamoci a essere utilizzato per gli allenamenti di due o tre squadre e per le partite di ugualmente di due o tre squadre dilettantistiche.
Bene, di queste altre insomma ne parleremo tra pochissimo, state con noi, 334 35 20 488 con Daniele Tittarelli, Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo adesso fuori le quinte, stavamo parlando delle emittenti,
del mercato delle radio,
del mercato delle radio, radio che chiudono, l'avevamo detto poi a dicembre,
siccome
insomma,
ci manca il mercato della serie C che,
esatto, che non c'è, allora
parliamo del mercato,
purtroppo,
delle radio.
Mercato delle radio, radio che,
ma è bello anche quello,
purtroppo, beh, mercato, è brutto
non
quando,
a questi livelli qua, quando, a livelli nazionali però sono belli, devo dire,
quando chiudono le emittenti, insomma è una voce in meno, sono sempre voci in meno per quello che riguarda il panorama locale, ed è veramente un peccato.
Adesso le prendiamo tutte noi, tutte sotto qua, vai, tutte sotto.
Aspettate che non facciamo la stessa fine. Ma...
Vai direttore, tutte sotto la tua ala protettiva.
Esatto. Allora siamo in una botte di fera.
Di fera, ecco.
No, comunque diciamo che è un peccato, insomma, quando si spengono le voci, soprattutto quando hanno 30, 35, 40 anni di storia alle spalle.
A me lo sai, dispiace, Stefano, che mi ha toccato in particolar modo la settimana scorsa, anzi lo posso fare un saluto d'addio a una mia vecchia radio, che tra l'altro era appunto anche un'amica di Radio Tua, certo, ovvero, certo, ovvero Radio Studio 24, che la passata settimana ha chiuso i battenti dopo 33 anni, giù di lì, di storica programmazione. È una radio per la quale io ho avuto la fortuna di collaborare per diversi anni, e soltanto poco più di un anno fa avevo lasciato appunto la conduzione da quella radio, quindi mi dispiace, quindi mando un saluto a tutto quello che è appunto lo staff, il vecchio staff di Radio Studio 24, e adesso chissà, staremo a vedere. Purtroppo è il segno dei tempi, che andando avanti purtroppo per le radio locali è sempre, sempre una, non so se una guerra persa, andando sempre più avanti con i tempi moderni, non lo so.
Saremo sempre di meno. Ma lo scopo è quello, no? Chiudere le voci indipendenti, quindi aggregare tutto su, come succede per le testate giornalistiche intese come quotidiani. Alla fine i quotidiani, per quello che riguarda il nazionale, viene tutto accorpato, quindi c'è una voce sola che rimbomba, e poi per fortuna almeno qualcosina di locale, ancora qualche pagina locale si trovano, però insomma il futuro, ai noi, è quello, e quindi saremo sempre di meno, o saranno sempre di meno, non lo so, comunque ci saranno sempre meno radio locali. Vabbè,
purtroppo.
E così possiamo già dire che gli amici di Studio 24 di Chiaravalle non saranno gli unici che probabilmente ci lasceranno nel 2018.
Tranquillizziamo i nostri ascoltatori che non siamo noi.
Per il momento no.
Ecco.
Per il momento il direttore mi dice di no, però ecco, non si sa mai. Però non sarà purtroppo l'unica emittente che tirerà giù la serranda. Ed è un peccato.
Esatto, esatto.
Allora, questa è la classifica di ieri, no? Cari miei.
Domani cambierà di nuovo perché ci sono i recuperi.
Ecco, bravo, io ti volevo introdurre su questo argomento, intanto che io vado a contattare il nostro primo ospite della giornata.
Allora, la nuova classifica aggiornata dopo le gare della 16ª giornata è la seguente: ancora 43, è sceso il vantaggio sulla seconda da più 13 a più 11, Osimo seconda che è Osimo Stazione con 32, San Biagio 30, Borgo Minonna 25, Staffolo 24, Portuali Ancona e Chiaravalle 23, Belvedere 21, Monserra 20, Marotta, Le Torri Castelplani e Falconara 19, Borghetto 18, Ponterio e Arcevia 14, Monzano 13, Monte Marciano 12 e Castelfrettese 10. Domani alle ore 14.30 sono in programma i due recuperi della 14ª giornata non disputati per impraticabilità dei campi, ovvero Monzano, Castelfrettese e Monserra, Borgo Minonna. Dunque la classifica domani diventerà completa a tutti gli effetti, con l'importante scontro salvezza tra due delle ultime tre della classe, Monzano e Castelfrettese, con l'eventuale vittoria da Castelfrettese che potrebbe lasciare il Montemarciano all'ultimo posto, e in alta quota invece c'è lo scontro Monserra-Borgo Minonna, con il Monserra 20, Borgo Minonna 25. Se il Monserra vince si reinserisce in zona playoff, se invece vince il Borgo Minonna andrebbe a 28 e si avvicinerebbe a Osimo Stazione e San Biagio, che sono al secondo e al terzo posto. Una classifica che piano piano sta iniziando a delineare i primi valori.
Borgo Minonna, che poi tra l'altro insieme allo Staffolo ha fatto una bella impennata nelle ultime settimane, perché sono saliti molto in classifica.
Borgo Minonna ha due sconfitte, le prime due, Monzano, sì, e Anconitana. Esatto. Poi dopo...
Esatto, perché hanno avuto una serie di pareggi, se non erro, che magari li aveva tenuti un po' dietro. Invece chi è sceso parecchio sono le Torri Castelplanio, che alla girone d'andata furono gli unici a battere l'Ancona, e da lì poi magari si poteva... Cioè, per un periodo avevano anche avuto una buona classifica. Il problema è che adesso invece rischiano di trovarsi impelagati nella zona retrocessione.
È la delusione più grande del campionato, perché se non ci fosse stata Anconitana erano i candidati a vincerlo questo campionato, quantomeno arrivare fino in fondo per lottare per il vertice. Possono ancora aspirare ai playoff, perché sono lì a 5 punti, però girone andata molto molto negativo per le Torri Castelplanio, da cui tutti ci si aspettavano di più.
E vabbè, hanno dato il massimo contro di noi, poi si sono spompati, succede, no? Succede, e quando mai gli ricapita una cosa...
Avevano fatto due vittorie le prime quattro giornate, adesso sono a quattro vittorie, quindi hanno fatto due vittorie nelle restanti 12. Il rollino di marcia molto, molto deficitario.
Le Torri, una delle società papabili proprio per questa stagione, cioè costruita probabilmente proprio questo... Hanno sprecato tutte le energie contro l'Anconitana all'inizio del campionato e... e poi si sono flosciati.
No, si sono montati troppo la testa e non hanno più trovato la giusta mentalità, la giusta umiltà per affrontare
stimolo,
questo campionato.
Esatto, può essere proprio lo stimolo, perché
apro e chiudo
il nostro, lo stimolo a incontrare l'Ancona, non l'Anconitana, penso che sia il top dei top.
Ah, lì le energie nervose vengono spese tanto. Apro e chiudo la parentesi, visto che ci tieni Stefano, sì. Gli amici del Ponterio, che erano abbastanza messi male in classifica fino a qualche settimana fa,
sì, ma
si sono un po' risollevati.
Sì, ma sono risollevati con quei 6 punti di quelle due dirette.
Esatto.
Erano sabato, non c'è stata la diretta, esatto. Hanno perso 2-1.
E infatti ci siamo chattati al telefono, mi dispiace, giochiamo la domenica, non posso fare il collegamento. Tac.
Con quel Borgo Binonna che stavamo dicendo, appunto, che sta andando molto bene. Mentre
torniamo sulla puntata,
esatto,
dai.
Sulla
puntata, perché abbiamo il nostro ospite al telefono. Allora andiamo con Luca Cesaroni, ovviamente direttore sportivo dei Portuali, e chiediamo il benvenuto sulle nostre frequenze. Oggi non è nostro inviato, ma suo malgrado in questo caso rappresenta proprio i Portuali dopo il match di domenica. Bentornato Luca intanto.
Grazie Stefano, buonasera a tutti.
Buonasera Luca, oggi anche i Portuali hanno ripreso l'attività, gli allenamenti. Che clima si respira dopo questo bel 4-4 per i Portuali, per certi versi anche inatteso?
Sì, guarda, il clima, adesso sto dando, aspetta un secondo che levo il vivavoce perché sennò non sento, pronto mi sentite?
Sì, prego.
Sì, sto andando giù adesso al campo proprio in questo momento che ci alleniamo questa sera, riprendiamo gli allenamenti e sicuramente c'è un clima festoso perché poi domenica è stata fatta un'impresa inaspettata e poi già da stasera insomma, bisogna ritornare con i piedi per terra e pensare alla partita di sabato contro il Ponterio.
Ma sul 2-0 vi siete illusi, avete iniziato a credere nell'impresa?
Guarda, io personalmente ho guardato Roberto Pizzichini che era vicino a me e gli ho detto, ma sta succedendo veramente? Mi sembra di essere in un clima, una cosa surreale. E allo stesso tempo ho dichiarato, adesso l'abbiamo fatti arrabbiare, probabilmente ce ne fanno 4-5 filati. Effettivamente ce ne hanno fatti 2 nel giro di pochi minuti comunque. Però a parte tutto cioè, è stata una bella giornata di festa e sono contento per la città, sono arrivati tanti messaggi, chiamate di persone entusiaste per lo spettacolo che è stato regalato, probabilmente questa città ne ha pure bisogno, mi dispiace solo e mi scuso con tutti gli ascoltatori, con chi era al campo domenica, chi l'ha vista in televisione, con tutti, insomma, per il brutto episodio finale al quale io ho contribuito. E stasera, anzi, ne approfitto per passare al cuore della tifoseria anconitana per dare le mie spiegazioni e le mie scuse. E purtroppo sono caduto in una provocazione ingenuamente e ho avuto questa reazione spropositata che non si deve, per carità non è una giustificazione perché poi quello che ho fatto è un atto da condannare, quindi non voglio trovare nemmeno giustificazioni. Mi scuso per tutto quello che è successo sul finale e basta. Speriamo che finisca qua perché poi non voglio che magari questa cosa prevalga su tutto quello di bello che è accaduto domenica. Vorrei che la gente conservasse tutta la prepartita, la partita, il finale, tutta la tribuna in piedi, gli stessi tifosi dell'Ancona che hanno applaudito la nostra squadra, che ci ha fatto molto piacere. E voglio che rimanga questo, insomma, di domenica e nient'altro.
Ecco, gli animi.
Perché poi i protagonisti devono rimanere i giocatori, i ragazzi che sono scesi in campo di entrambe le squadre e non sicuramente io o qualcun altro.
Gli animi si sono surriscaldati per forse ecco, per qualche parola di troppo volata nei minuti finali e quindi il tuo è stato diciamo così un gesto dettato dal momento, dalla foga del momento.
Sì, sono sincero, cioè, sono 40 anni che vivo e abito in Ancona, sono portuale da 20 anni e ho frequentato la curva in passato, ho numerosi amici in curva e quindi l'ultima cosa che volevo succedesse è quella che poi è successa. Purtroppo è successa una cosa che mi sono sentito un po' cioè, niente di, cioè, fondamentalmente è successa una cosa che succede tutti i sabati in tutti i campi, però fatta da un giocatore che poi magari io ammiro, perché poi è un giocatore che difende i colori della nostra città, perché fondamentalmente è l'Ancona, e mi sono sentito particolarmente mancare di rispetto e mi ha portato a quella reazione che, ripeto, non ha giustificazioni, però voglio far capire che non è che sono matto, cioè al 4-4 di Pizzichini all'ultimo secondo, invece di andare a risultare con la squadra, ho fatto quello che ho fatto, un motivo c'è, che magari non è giustificabile, però c'è stato solo quello lì, insomma. Però ripeto, ho sbagliato e continuerò a chiedere scusa a tutti, e sono due giorni purtroppo che non ci dormo per questa cosa. E chi mi conosce bene lo sa che non sono fatto così.
No, infatti, ecco, conoscendoti personalmente, ha sorpreso la tua reazione, perché ci sono magari personaggi focosi, no, portati a determinati tipi di reazioni, più portati rispetto ad altri, mentre conoscendo la tua laboriosità, ma anche la tua passione per il calcio, e anche nel cercare, nell'organizzare affinché tutto vada per il verso giusto, ha sorpreso questa reazione, che può essere, ecco, come dici tu, dettata dal fatto che in quel momento un po' tutti avevano perso il controllo della realtà.
Sì, perché poi in 30 secondi ho buttato via tutto quello che si predica durante la settimana per tutto l'anno ai ragazzi, cioè la serietà, la correttezza, il rispetto per l'avversario, tutto quello che cerchiamo di trasmettere come società ai ragazzi. Purtroppo con quel gesto ho buttato via tutto, quindi sono amareggiato, perché per due giorni non mi sono goduto io per primo tutto quello che è successo domenica, ma ci ho avuto tanto rammarico per quello che ho fatto.
Tanto più, ecco.
Non sono lacrime di coccodrillo, le garantisco, che lo ti ripeto, te Daniele.
È caduta la linea.
Vediamo se riusciamo a recuperare Luca. Adesso ci provo in privato intanto, vediamo di fare. Tanto c'era un messaggio che vi faccio vedere da Gianluca dalla cosa ho combinato? Da Gianluca dalla Germania, cioè, mi farà tornare indietro WhatsApp? Sì,
che
WhatsApp,
sì, ecco.
Eccolo.
Tanto rumore per nulla, mi sembra che si stia un po' esagerando, andiamo avanti per la nostra strada, ci aspetta un radioso futuro. Un saluto al pisanino, ciao fratello.
Ristabilito nel frattempo il collegamento con Luca Cesaroni, quindi Gianluca dalla Germania che dice tanto rumore per nulla, poi vediamo Francesco invece dice cari amici dei portuali, le sai delle spuntature, pronto, eccolo Luca, ci senti?
Scusa, non vi sentivo più.
Eccoci. Cioè Francesco ci scrive cari amici del portuale, la saga della spuntatura è finita, ok, forza Anconitana. Insomma è ancora un po' pizzicato Francesco. Allora quest'altro che non si firma,
io Stefano, volevo solamente dire una cosa, cioè a me dispiace un po', perché forse non so, l'Anconetano ci ha visto forse in quel frangente un po' come rivali, ma cioè per noi non c'è nessuna rivalità con l'Ancona, anche perché cioè per noi non è un derby, cioè l'Ancona è l'Ancona e noi siamo noi, cioè domenica era solo una giornata di festa, noi abbiamo già organizzato una merenda con la squadra, con le famiglie, per andare a festeggiare anche che avessimo perso 5-0, cioè per noi era solo quello lì. E purtroppo mi dispiace che qualcuno ci ha visto come nemici, cioè ho sentito dire che qualcuno ci è rimasto male a dei nostri sostenitori che si sono alzati in piedi ai nostri gol. Cioè, allo stadio c'era tanta gente che probabilmente col calcio non c'entra niente, è venuta solo perché amico, collega o parente del nostro giocatore, quindi era lì per sostenerlo, e chiaramente a un gol nostro esultava, cioè, ma non vorrei, poi non aggiungo altro, perché poi ogni cosa che si dice c'ho la sensazione che venga strumentalizzata per fare polemica, invece io vorrei solamente dire che noi siamo i primi a sostenere l'Anconitana, noi, la nostra sede, sono anni che è aperta alle riunioni prima della gestione precedente dell'Ancona, quella attuale, ci hanno fatto le riunioni di Ultras, cioè il rapporto è ottimo e non vorrei che si incrinasse proprio nel giorno che invece doveva essere il giorno che si consolidasse, insomma, questo sodalizio. Ripeto, è tutto qua. Va.
Ma infatti poi alla fine questo penso sia l'ultimo giorno di cui parleremo di questo gesto, anche perché è stato ormai ampiamente spiegato da è un po' anche no, nel vedere Mister Lelli che ha cercato di magari invece di essere arrabbiato per il gol preso all'ultimo secondo, lui stesso poteva aver perso la pazienza, ha cercato di riportare tutta la calma, ha allontanato i suoi giocatori, ha parlato con te, quindi è proprio questo forse è stato uno dei gesti più belli, fa capire insomma che tutto doveva a tutti i costi essere ricondotto alla normalità, no, ma gli altri gesti, anche quello del presidente Marconi che a fine partita in sala stampa si è complimentato con Ceccarelli, con Cionfrini. Pronto, mi senti?
Luca, ti è ripartito il cellulare?
Sì, adesso ecco. Li risento. Sì. Ecco.
No, dicevamo tanti gesti a partire da quello di Lelli che ha separato un po' le parti in causa cercando di portare la calma, quello del presidente Marconi che a fine partita ha stretto la mano a Ceccarelli, si è complimentato con lui, con Cionfrini che ha parlato uguale in sala stampa, cioè, e poi anche con il vostro presidente che ha chiesto ufficialmente scusa con te adesso, quindi tutte le parti in causa nelle varie trasmissioni sia radiofoniche che televisive che sui giornali hanno stigmatizzato questo piccolo inconveniente finale, soprattutto ecco, tendendo la mano all'avversario e di nuovo consolidando il rapporto d'amicizia che dicevi tu ci fosse, non c'è mai stata né prima né un secondo dopo quel gesto, quel fatto, polemica tra le due società.
Ma assolutamente Daniele, io ti ringrazio per le parole, hai centrato appieno tutto quello che deve essere. Marco Lelli, oltre ad essere l'allenatore dell'Ancona, è un amico di famiglia, cioè è spesso a pranzo a casa con mio padre, quindi mi conosce bene. Io mi sono scusato subito con lui, con Manuele Pesaresi, che poi è sempre al campo dell'Astio, il figlio gioca qui dove ci alleniamo noi. Mi sono scusato con Paolo Giampaoli, tutta la dirigenza dell'Anconitana. Ripeto, mi sono scusato e non finirò mai di farlo e mi sono vergognato enormemente di tutto quello che è stato. Vorrei che si chiudesse qui la storia e rimanesse una bella giornata di sport che spero si ripeta nella partita di ritorno, insomma.
E venendo invece alla tua società, è una storia che diventa sempre più bella, perché siete partiti nel 2010 da zero, dalla terza categoria, siete saliti negli ultimi tre anni dalla terza alla prima categoria, lo scorso anno avete vinto lo spareggio per andare in prima, quest'anno vi state togliendo belle soddisfazioni, compresa questa del 4-4 con la prima squadra della città, quindi ecco, è una bella storia fatta di sudore, di impegno, di sacrificio che vi sta dando le giuste gratificazioni.
Sì, assolutamente. Poi, come dicevo prima, cioè, mi piace pensare che con budget ridotti il sacrificio, la serietà e tutto quello che si cerca di trasmettere dia questi risultati, insomma, belle soddisfazioni. Siamo partiti dalla terza, come diceva il mister domenica, abbiamo vissuto momenti bui, siamo stati bravi a crederci, a non mollare, a rialzarci e tutto questo ci ha portato insomma oggi a goderci questo momento. Adesso l'obiettivo, chiaramente si parla di classifica, l'obiettivo rimane sempre la salvezza, perché poi senza fare della falsa ipocrisia, siamo neopromossi. Un mese e mezzo fa eravamo in zona play-out, quarto ultimi, e adesso siamo lì, però la classifica è sempre molto corta, due sconfitte, ma in zona play-out, due vittorie ti riportano in zona play-off, quindi c'è sempre da stare attenti perché le insidie sono sempre dietro l'angolo. Poi raggiunta la quarta salvezza, nessuno ci vieterà di puntare a qualcosa di più importante, insomma.
Abbiamo parlato e riparlato di questo Roberto Pizzichini, 310 gol in carriera. Qual è il tuo pensiero in merito? Anche ecco, nel modo in cui sono venuti i gol, perché lui è entrato al 27esimo, la prima palla che ha toccato, perché si batteva un fallo laterale, avete preso conquistato un fallo all'inizio, la prima palla che ha toccato ha fatto gol, cioè subito. E poi all'ultimo secondo proprio, quindi anche...
Quando si dice che il calcio è fatto di episodi,
cioè è stato mandato in campo quasi per battere quella punizione.
Stato anche fortunato.
Ma anche presentarsi con quella freddezza, certo, si dice spesso che i giocatori che partono da panchina a volte non ce la fanno a immedesimarsi subito nella partita.
Lui stesso ieri ha detto ai nostri microfoni, come sono entrato avevo paura di stirarmi subito. Quindi.
La prima palla, gol.
Sì, no, va dato
e poi all'ultimo secondo proprio della partita ha dimostrato nervi oltre che un piede ottimo per la categoria, ma quello lo sapevamo, ha dimostrato freddezza, ha dimostrato insomma tutta la sua classe spesa in questi campi qua di prima categoria promozione.
Sì, assolutamente, nel frattempo che parlavi Daniele sono arrivato al campo e sono proprio qui con Roberto, quindi l'ho messo pure in viva voce, lo facevo ascoltare. Stamattina ci siamo sentiti e mi sono quasi commosso nel parlare con Roberto perché è una favola da raccontare. Come diceva lui ieri che lo ascoltavo alla trasmissione di Andrea Fiano, è qualcosa indescrivibile, cioè non avremo... Veramente nemmeno il miglior regista avrebbe potuto scrivere una storia come quella di domenica. Probabilmente si saranno allineati a qualche sfida, non so cosa è successo per tutto. Roberto che entra e in 20 minuti risolve la partita. E comunque sia giusto premio ad un ragazzo che adesso a parte qui con me, ma non è un ragazzo che è il primo ad arrivare all'allenamento, l'ultimo ad andare via, è stato fermo quasi un anno. Non ha mollato mai per ritornare e farsi trovare pronto per la finale dell'anno scorso che sappiamo tutti com'è andata grazie anche a lui. Domenica ha fatto quello che ha fatto e Roberto è qualcosa di eccezionale. Come ragazzo prima ancora che come giocatore.
È il giusto coronamento secondo me alla sua carriera. Lasciamelo dire perché due gol
avrebbe meritato tutt'altra carriera.
Certo, certo.
Per come lui sia tecnicamente che come persona, come serietà, avrebbe meritato tutt'altro.
Si è tolto una bella soddisfazione, una bella soddisfazione sicuramente si è levato. Io invece volevo dire a Luca, intanto complimentarmi per la partita appunto di domenica, perché se ne è uscita fuori la partita che è stata è anche soprattutto grazie a voi, perché fino a questo momento... Diciamo che l'Ancona non è che avesse affrontato squadre che nei 90 minuti avevano una certa costanza di rendimento, una certa regolarità, invece voi siete stati in grado proprio di tener testa nei 90 minuti tutti. Magari non avete affrontato la migliore Ancona della stagione, perché anche questo va detto,
sì,
però voi sicuramente siete stati all'altezza della situazione.
Sì, ha combaciato un po' tutto, cioè loro parlando pure con Marco Lelli prima della partita mi spiegava insomma le problematiche che hanno pure loro nell'allenarsi e quindi sicuramente l'abbiamo affrontato in un momento forse di condizione ancora non ottimale, noi abbiamo dato il massimo perché poi questi ragazzi tutti da Ancona giocando al Del Conero con 1200 persone quando ci ricapita.
Certo.
E quindi hanno fatto la partita della vita, diciamo. Cioè, mi dispiace che qualcuno l'abbia presa forse come malamente, ma secondo me non perché sono parte in casa, però questi ragazzi sono solo da applaudire per quello che hanno fatto sabato, perché poi ci hanno avuto due giorni di gloria e adesso ritorneremo insomma nel calcio provinciale di tutti i giorni e come tutte le altre società d'altronde, per carità, però vorrei che se li godessero, perché sono ragazzi eccezionali e che si meritano tutte queste gioie, insomma, per l'impegno, la serietà che mettono in ogni allenamento, in ogni partita, e quindi sono veramente contento per loro, se la meritano tutta.
Adesso Luca ti pongo una domanda, come si fa a passare da una partita come quella con l'Ancona dove gli stimoli sono al massimo, all'ennesima potenza e a livello nervoso si spende molto, ad una partita a salvezza come quella con il Ponte Rio?
Questo è il problema che ci ponevamo oggi con il mister e altri dirigenti. Adesso per iniziare stasera ho fatto staccare la caldaia, quindi tutti con la doccia gelata, in modo che ritornano insomma alla vita reale, capito quello che si fa tutti i giorni. E, no, a parte gli scherzi, sarà abbiamo un bravo mister che saprà sicuramente fare tornare tutti con i piedi per terra. E, per ritornare appunto a quella che è la realtà, insomma, e da sabato subito c'è una partita importante contro una bella squadra, per noi un campo solitamente ostico perché a Ponteriva non abbiamo mai vinto, su Società Amica e niente, nonostante che sono amici proveremo, anzi visto che so che vi ascoltano spesso, vi avviso che verremo su per fare il risultato. Chiaramente in amicizia, cioè, ci mancherebbe.
Penso che le vostre sono sfide che si vanno avanti dalla terza categoria, siete bene o male salite insieme negli anni, anche loro hanno fatto anni di terza categoria, lo scorso anno erano in un altro girone di seconda e poi vi ritrovate insieme in prima.
Sì, loro sono una società più datata rispetto a noi, e l'abbiamo incontrata in tutte le categorie, in terza quando siamo nati, in seconda e ci ritroviamo quest'anno in prima. Quindi sì, cioè, ci accompagniamo.
Ma questa crescita dei portuali è dovuta anche ad una crescita organizzativa, quindi ad una maggior disponibilità magari di risorse, di partner, di sponsor vicini negli anni?
Sì, sicuramente abbiamo cercato di far crescere la società con la squadra, cioè anche a livello di dirigenti, cioè siamo partiti con 3 o 4 ragazzi dal niente e per poi cercare di strutturarla insomma nel miglior modo possibile per quello che è le possibilità, che sono le possibilità, e chiaramente salendo di livello magari anche qualche sponsor locale, avendo più visibilità, ha dimostrato più disponibilità insomma.
Ecco, chiamandovi portuali, per quanto riguarda le risorse economiche provenienti dal fronte del porto, sono effettivamente la maggioranza, la stragrande maggioranza?
Ma no, sinceramente no. C'è molto la ditta dove lavoro io, la compagnia Portuali, che ci dà una mano, insomma. Chiaramente ci sono pure ragazzi che lavorano con noi, che giocano con la squadra, dirigenti che fanno i portuali, quindi c'è l'azienda che ci dà una mano, quello sì. Poi qualcosa di piccolo, insomma, che si trova. Perché ho ritorno in sé, Daniele?
Prego, sì.
Ah, no, scusa, ritorno in sé. Sì, tutte piccole cose che si trovano, qualcosa in porto, qualcosa insomma tra amici che hanno una ditta, queste cose qua insomma. Anzi, ne approfitto per chiamare qualche volontario insomma, se volesse darci una mano accetteremo volentieri.
La mia curiosità, Luca, è se appunto da parte della società c'è l'intenzione da qui ai prossimi anni, comunque un progetto a lunga scadenza, di andare oltre la prima categoria o comunque soltanto di mantenere questa categoria e non di più?
Guarda, l'obiettivo che ci siamo prefissati dalla nascita è cercare di prendere un campo in gestione e cercare di formare un settore giovanile, cosa che si gratificherebbe molto per poi far crescere i ragazzi, portarli in prima squadra, magari quelli più bravi per farli prendere altre strade. E adesso come adesso l'obiettivo come prima squadra è stare nella salvezza, per poi, sì, non ti nascondo che siamo ragazzi ambiziosi e ci piacerebbe magari fare qualcosina in più, magari salire di un'altra categoria non ci dispiacerebbe. No, sicuramente nell'immediato, però lavorando bene, facendo un passo alla volta, ci proveremo.
E quindi l'intenzione c'è, progetto ambizioso come tu dicevi, quindi i prossimi anni si potrebbe pensare a qualcosa di più.
Speriamo.
L'obiettivo ci sarebbe, diciamo, quindi non è un fermarsi alla prima e non di più.
No, no, sicuramente ci piacerebbe salire, magari un altro gradino,
certo,
perché poi dopo dipende sempre da tante cose.
Dalle finanze soprattutto, chiaramente,
sì,
chiaramente.
Esatto.
Però già vedere i Portuali magari in promozione sarebbe una bella storia.
No, assolutamente, vorremmo tornare insomma un po' ai livelli di quelli che erano i Portuali una volta, dai, diciamo. Ecco. Poi magari non c'erano queste categorie qua, erano un po' tutto diversificato, insomma, quelle che erano le categorie. Però sì, ci piacerebbe salire un po'.
Intanto Gianluca ti scrive: la storica Portuali Ancona, e poi ancora un saluto al nuovo inquilino Luca. Io
probabilmente o Roberto o Livio, perché ho traslocato da poco, da metà dicembre, quindi sono nel nuovo condominio. Io mi hanno detto, l'ho visti pure, che domenica ci hanno seguito e mi ha fatto molto piacere.
E poi Francesco...
Anzi, ne approfitto per salutare tutto il condominio.
Ecco. Francesco, che prima era stato critico, ti manda un altro pensiero e dice: a rigiogamo la domenica un'altra volta, dai! E quindi,
cioè,
nel senso, appunto, rigiochiamo un'altra volta, ricancelliamo tutto e ricominciamo da capo. Invece quello che ti volevo chiedere prima di salutarti è: con Marconi ci avete parlato, vi siete chiariti col presidente?
Ma io personalmente no, non so se l'ha fatto il nostro presidente. Io non ho avuto il piacere di incontrarlo domenica e non ho avuto occasione, insomma, io personalmente no, però penso che abbiano portato le mie scuse, perché poi io mi devo scusare, no, ai ragazzi o qualcun altro.
E la seconda cosa che ti chiedo: tu hai parlato del settore giovanile, e vi piacerebbe insomma fare questo settore giovanile un obiettivo magari futuro, non pensi che sarebbe il caso che tutte le società un po' che gravitano su Ancona alla fine inizino un po' a parlare tutti la stessa lingua, perché se qualcuno cresce poi lo scatto successivo sarebbe andare a giocare con la prima squadra, l'ambizione dovrebbe essere quella, no? Portarli a giocare con la prima squadra che rappresenta la città.
Sì, dovrebbe essere così, probabilmente in qualche altra città sarebbe così, purtroppo ancora un po' la conosciamo tutti, dove ognuno cura solamente i propri interessi, non è disposto a magari a scendere a compromessi con altri. Ci sono problematiche di campi che non sono, nessuno ormai sono sotto gli occhi di tutti, insomma, perché poi ancora per prima, noi sono 5 anni che giochiamo fuori, campo di Colle Marino chiuso, il campo della federazione chiuso, adesso forse Torrete rifaranno quest'altro anno, non lo so, però a livello di impianti per adesso, per il momento, non è che siamo messi benissimo, e quindi chi ce l'ha probabilmente si ritiene e non è disposto magari ad aprire a qualcun altro.
Certo, però ecco, l'idea, l'impressione che si ha almeno dal di fuori è proprio che si continui a fare l'orticello ma non lavorare assieme. Poi tu dici, appunto, Colle Marino è chiuso, Torrete è chiuso, perché una società sola non ce la fa, in più di uno vi pizzicate magari nell'area di interesse, e bisognerebbe però anche qui fare uno sforzo, cercare di crescere, no? Per puntare a un qualcosa di più bello, perché il problema alla base è sempre proprio chi va in campo. Se dobbiamo continuare a cercare i nostri jolly fuori regione o fuori Italia addirittura, come va di moda, invece di far crescere i nostri, è un peccato, ci stiamo dando la zampa sui piedi da soli.
Sì, è giustissimo, purtroppo, come dicevo prima, è una questione di mentalità, purtroppo sotto questo punto di vista siamo provinciali, siamo indietro, e non c'è la volontà di voler unire le forze, magari creare qualcosa di importante, ma rimaniamo tutti così, ognuno nel vorticello suo, tutti nei bassi fondi, e purtroppo la realtà è questa.
E la stessa cosa poi, siccome che chi gioca a calcio o ha giocato a calcio poi è anche il tifoso, possiamo dire che un po' la stessa mentalità è quella che si respira, adesso faccio arrabbiare anche i tifosi, dall'altra parte, cioè fra coloro che vengono a tifare la domenica, ognuno c'ha il suo orticello, metterli assieme come era una volta mi pare che sia un qualcosa che al momento non è, anche in quel caso, fattibile al momento. Noi speriamo che invece ci sia un'evoluzione in questi anni in cui stiamo raschiando il fondo, anzi siamo partiti veramente dal fondo, ci sia un'evoluzione per ricrescere sotto tutti i punti di vista. Rifare un feeling con le società sportive del territorio, fare un feeling anche tra i tifosi, perché non si può vedere quello che abbiamo visto. E a proposito di tifosi, dalla parte della curva arriva questo messaggio: allora famo così, Luca, al ritorno voi cucinate moscioli per tutti, noi portiamo la fame e così chiudiamo in bellezza.
Volentieri, ci mettiamo pure la sede, ci mettiamo pure la sede noi, dai, il posto dove farlo, dai, ci sto. No, sono contento che qualcuno insomma ci scherzi sopra su tutto quello che è stato, insomma mi fa piacere, dai, insomma cerchiamo di metterci una pietra sopra e assolutamente ribadisco, nessuna rivalità con l'Ancona, anzi l'Ancona è l'Ancona e noi siamo una squadra di quartiere, insomma, che cerca di fare il proprio meglio. Abbiamo metà, non dico un filo di bugia, abbiamo metà squadra che è abbonata con l'Ancona, cioè che il sabato viene a giocare con noi, a domenica va a vedere l'Anconitana. Io spero che forse abbiamo toccato il fondo arrivando in prima categoria come prima squadra della città, però voglio prendere quello che c'è di buono, magari dove si possa, come dicevi te prima, dove si riporti tutti quanti allo stadio e si riparta per bene, insomma, per un futuro migliore.
D'accordo Luca, io penso che possiamo tirare giù la serranda, anche se Gabriele ci scrive: di la verità, a fine gara non volevate dare il pallone a Mando per il suo tris Dorico Forever. Tutto no, questo detto per evitare che ci fosse un altro gol di Mandorino.
No, ne approfittate per fare i complimenti, perché è veramente un grande giocatore, si è visto domenica, poi non lo scopriamo certo noi, anzi complimenti vivissimi. E quindi niente, a posto.
Io invece sono sicuro che Luca, quando è corso dietro a Storani, è perché voleva la maglia di Storani.
Sì, non me la voleva dare, quindi mi sto un po' arrabbiato per quello.
Chiudiamo con questa battuta, dai, che è meglio. Sì, almeno sì, smorziamo gli animi. Ok.
Va bene.
Luca, grazie, grazie del tuo intervento.
Grazie, buona serata, ci sentiamo presto.
Grazie, un saluto. Ciao.
Lasciamo Luca Cesaroni, direttore sportivo dei Portuali, ma è anche colui che ogni periodicamente rompiamo le scatole per avere gli aggiornamenti su quello che succede in campo, come quando c'è stato con il match col San Biagio, quindi cercavamo di avere informazioni su quello che fosse il cammino di quella partita.
Ma appunto, dicevamo, conoscendo la laboriosità, quanto si impegna il personaggio, magari ci sono dirigenti o giocatori portati ad un certo tipo di comportamenti più irruenti. Ha sorpreso questa reazione da parte di uno dei più corretti insomma dirigenti che possano esserci, però questo dimostra che a tutti possono capitare quei 5 minuti, specie in una partita decisa nel finale. Non è scusabile, però fanno piacere che abbia capito l'errore commesso.
Beh, chiaramente, cioè, l'adrenalina nella partita ci sta e ti porta anche fuori binari tante volte, però appunto a bocce ferme poi sono i primi a chiedere scusa, anche perché la cosa brutta effettivamente è che si è rovinato nel finale uno spettacolo che assolutamente non ha nulla a che vedere con la prima categoria, quello che è successo nella partita di domenica, un 4-4.
O meglio, forse ha tutto a che vedere con la prima categoria per gli immensi errori che ci sono stati.
Esatto, no, esatto, quello sì, però a livello, diciamo, di spettacolo, di risultato, questo risultato che si capovolge ogni qualvolta nei 90 minuti, è una cosa al di fuori della normalità della prima categoria. È stata una partita vera che quasi quasi mi ha ricordato altre sfide delle stagioni passate, però poi alla fine c'è stato un'indegna conclusione, però l'abbiamo sentito anche dalle parole di Luca Cesaroni, insomma, le scuse sono state fatte, chiaramente accettate le scuse.
A tutti può capitare di sbagliare.
Certo, amici come prima.
È importante riconoscere l'errore.
Certo, amici come prima, adesso è in bocca al lupo per il proseguo dei campionati portuali. Noi con gli amici del Ponte Rio ci auguriamo che pareggino, no? Perché ormai lo sappiamo, però chiaramente noi facciamo anche l'in bocca al lupo a loro, perché effettivamente, essendo una squadra di Ancona, guardiamo ogni fine settimana con una certa simpatia, con un occhio di riguardo, il risultato dei portuali.
Anche perché per un paio di settimane abbiamo temuto che fosse l'unica squadra di, cioè la squadra di più alto lignaggio d'Ancona.
Esatto.
Perché spesso l'abbiamo trattato sia tramite Corriere Adriatico che tramite radio, che dal 7-8 agosto fino al 25, che è una ripartita anconitana, i portuali potevano rappresentare anche un'ancora per ripartire, perché non c'era veramente più niente.
Certamente.
E quello era il rischio, cioè quello di trovarsi a tifare, non per appunto mancanza di stima, ma trovarsi a tifare i portuali come prima squadra, perché non c'era in quel momento.
Tra l'altro abbiamo seguito in diretta anche la presentazione, ricordo che c'ero io, voi avevate qui in studio il programma in diretta, avevamo seguito la presentazione ufficiale dei portuali. All'epoca era l'unica squadra, la prima squadra rimasta di Ancona.
Esatto, la prima squadra iscritta. Come categoria superiore, ovviamente, di Ancona città. Allora, questa è la situazione. Abbiamo sentito allora Luca Cesaroni, che ricordiamo appunto ha chiesto scuse ai tifosi, cercando appunto di chiudere questa parentesi che si è creata domenica. Intanto Ganz ha firmato, come sapete, per i bianconeri.
Lo sa il papà?
Penso che lo sa abbondantemente, ecco. No? Anzi, senza benedizione credo che non l'abbia fatto del papà, perché tanto come fai? Non ci parli dentro casa poi dopo.
Il contratto triennale fino al 2021, penso che dopo una prima parte di stagione poco positiva a Pescara, sicuramente il benestare gli ha dato.
Pagato bene poi, tra l'altro, al Pescara, e abbastanza bene, e non ha giocato praticamente mai.
È stato chiuso da Pettinelli, su cui Zeman ha puntato per le caratteristiche del suo attacco, insomma 4-3-3, entrambi secondo Zeman non potevano giocare, quindi ha sempre puntato su Pettinelli.
Peccato perché è un bel attaccante.
Pettinari,
esatto. Peccato perché è un bel attaccante, e con un allenatore come Zeman poteva trovare la sua definitiva consacrazione in termini di finalizzazioni. Adesso passa a quella squadra là, bianconera, purtroppo,
esatto,
per una cifra intorno al 1.800.000, da quello che ho capito bene, dal Pescara all'Ascoli per 1,8.
Ma diciamo che se lo mettiamo mettiamo l'Italia su, no? Quindi la forma della cartina, poi con il punta Spilli puntiamo dove è stato, è andato su, è andato giù, prima o poi potrebbe posizionarsi al
potrebbe
centro,
potrebbe anche
posizionarsi al centro,
chiaramente
andato in alto, andato in basso,
se l'Ancona,
saltato qui.
Se l'Ancona nel giro di non troppi anni ritorna tra i professionisti in certe categorie, perché no? Mai dire mai. Ricordiamo una cosa, tra l'altro, che Simone Andrea Ganz fu cercato, comunque era un nome papabile ai tempi della prima Serie D di Marinelli, quando si andava alla caccia degli under. Era un nome che era nella lista della spesa dell'Ancona dei tempi. Non ci avevano visto male, sinceramente.
No, assolutamente no. Intanto Cri, che non sei tu, mi manda una foto dei bei tempi.
Dovresti metterci la musica sotto, tu, Stefano, del Titanic, no?
Del Titanic, giusto per capire chi può aver capito. De Ganz, adesso ce n'è uno solo. Maurizio scrive Dorico, ho capito a te, ma se t'arriva e gioca, lascia perdere, dai, su.
A me sinceramente dispiace che è nata quella squadra là, perché sono un grande estimatore di Simone Andrea Ganz, e mi dispiace molto, sinceramente.
Si fa il paragone col papà, ok, andiamo su tempi, certo, altri periodi, su, ragazzi, dai, adesso però parliamo di un giocatore che se fossimo in una categoria degna non ci dispiacerebbe sicuramente avere con la nostra maglia e farlo scendere.
Anzi,
in
poi
campo
si è un po' fermato l'ultimo anno, perché sin dai tempi di Como era candidato e papabile ad arrivare in Serie A. Magari fa ancora in tempo, ha tutto l'età dalla sua parte, però ecco, si è un po' involuto nell'ultimo anno, forse anche poco impiegato, però era da sempre anche visto e visionato dalla società importante, insomma tenuto sempre sotto controllo.
In verità dal Como fu acquistato dalla, esatto, Juventus, e poi la Juventus lo ha ceduto al Pescara, appunto, per mi sembra 4 milioni o giù di lì come cifra. E poi adesso invece il Pescara lo ha ceduto all'Ascoli. Insomma, tutte le nostre rivali, Pescara, Ascoli,
certo, in alto, vai, in basso, ecco. Quindi ecco che potrebbe arrivare poi il momento che si ferma questo puntaspilli anche su una zona che non è stata ultimamente battuta. Pubblicità per noi, perché ci aspetta Lori, ragazzi. Vogliamo farlo andare a cena?
Tutti sul bagno. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fa la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Ce lo mandiamo a cena, sì, no? Ce lo mandiamo il prossimo ospite a cena, o no?
Ah, tanto ha appena terminato gli allenamenti, quindi sarà nel tragitto di ritorno.
Non lo so. Eccolo con noi, l'abbiamo detto in apertura, che il nostro secondo ospite sarebbe stato tutto di marca anconetana, Anconitana, perché è dialettale, I è il nome della società, quindi Anconitana, quindi Gianclaudio Lori. Ciao Gianclaudio.
Buonasera a tutti.
Buonasera Gianclaudio, oggi abbiamo tutti sul banco degli imputati. Prima abbiamo avuto Cesaroni, Luca.
Quanto sei cattivo, Daniele.
Oggi è la puntata. Vabbè,
l'avete messo tutti quanti in croce.
Non è vero, ieri ho spezzato una lancia a favore di Gianclaudio.
È arrivato.
Dipende dove gliel'hai spezzato la lancia.
È arrivato, 8 partite, 8 vittorie, quindi un po' di pepe ci vuole, no?
Ce l'hanno tutti con te, Gianclaudio, ma perché?
Non è vero.
Che è successo? Non avrai mica subito 4 gol domenica, dai.
No, vero. Non eri tu,
era la tua controfigura.
Ecco, quindi a Cesaroni abbiamo chiesto di spiegare quel gesto poco brillante di fine partita da parte sua, e a te chiediamo come mai sono entrati nella tua porta questi 4 gol?
Perché è stata una giornata un po' per tutti, me compreso, anzi, me in primis, mi metto davanti al carro proprio, quindi sono rimasto un po' così, un po' spiazzato dalla partita di domenica, dove non siamo stati noi stessi, ci ha girato un po' male, poi alla fine dei due episodi delle punizioni, ecco, dove mi ritengo responsabile, non tanto magari sulla seconda, ma sulla prima, quindi, però dopo tutte queste partite ci può stare una partita no, e quindi bisogna subito cancellare, mettere da parte e ripartire.
Ecco, oggi è il giorno delle scuse, perché dopo Ciceroni che si è ammesso le sue responsabilità, anche tu ti prendi la tua parte di responsabilità, perché ricordiamo sono stati tanti gli errori e collettivi, singoli e collettivi in quella partita, però ecco ti fa onore perché ti conoscevamo sin dai tempi scorsi, dai tempi passati con Anconitana, sei sempre solito uscire a scoperto anche nei momenti, soprattutto nei momenti poco brillanti, sì, quindi dimostra personalità da parte tua.
Che io dico che è impossibile fare giocatore senza avere dei momenti magari tra virgolette bassi, perché domenica abbiamo pareggiato e non è che venivamo da 20 partite che non vincevamo, quindi per amor del cielo, però ci può stare delle giornate no, delle partite in cui non vanno bene le cose, ma la cosa più giusta da fare secondo me è ammettere le proprie colpe e non tanto scusarsi, però non nascondersi quando non si fa una prestazione eccellente, perché eravamo tutti precisi, 38 partite, non c'era mai un vincitore, siamo troppi perfetti, quindi è andata così, una partita no, mia, nostra, di tutti, facciamoci un mea culpa, fine, e continuiamo ad andare sul percorso che stavamo facendo.
Ma effettivamente Gian Claudio è stata appunto una prestazione generale, è stata, quindi non è adesso in Gian Claudio Lori nello specifico, sì, come tu hai detto, magari puoi avere qualche responsabilità sulla prima punizione di Pizzichini, perché te l'ha tirata praticamente sul tuo palo. Però, voglio dire, ha tirato una punizione magistrale che in una categoria come la prima non ha nulla a che vedere. Però, di fatto, che cos'è successo domenica? Cioè, può aver pesato, come ho sottolineato durante la partita, anche nel post, un po' quella che è stata la sosta? Cioè, non siete rientrati magari con la giusta testa? Che cos'è successo di fatto?
Ma guarda, abbiamo un po' approcciato la partita a livello mentale, penso sbagliato, perché a livello fisico avevamo lavorato bene, quindi non penso sia stato quel problema. Penso sia stato un problema mentale di troppa superficialità, che pensavamo che la partita la portavamo a nostro favore già da subito, invece non si è rivelato così. Già dopo 20 minuti eravamo sotto e è stato proprio quello che magari ci ha dato la scossa per ribaltare la partita. Ecco. Poi dopo non siamo stati bravi tanto nella gestione, gli episodi, le punizioni e tutto. È stata una giornata un po' così, ecco, che è andata bene. Tante volte queste giornate capitano con una sconfitta, invece per come era andata vinciamo 4-3, dispiace aver preso quel gol all'ultimo secondo, però tanto è inutile stare a riparlare, è andata così e dobbiamo lavorare più su questo aspetto mentale di approccio alla partita, che ci è mancato soprattutto domenica.
Anche perché, come dici tu, spesso capita di questa Anconitana riprendere gol nei primi minuti, e il fatto clamoroso è che fuori casa nelle partite esterne non avevate mai preso gol, domenica era da calendario una partita esterna, guarda casa del Conero, e avete puntualmente preso due gol nei primi 15 minuti.
Sì, così forse cioè è strana come cosa, perché alla fine se giochiamo in casa noi non ci deve cambiare niente, anzi deve essere positiva la cosa, però ecco, penso sia una cosa soltanto mentale, che non riguardi casa o no, ecco, quindi penso che se approcciamo una gara male anche esterna si prende con lo stesso, quindi penso anche un po' un caso, però ecco, è una cosa su cui dobbiamo migliorarci.
Allora, ieri abbiamo guardato il video un paio di volte in diretta, l'abbiamo un po' commentato, che tu hai detto sulla seconda punizione, insomma qualcosa
sulla prima, ha detto.
Sulla prima no, mi
pare. No, sulla prima
c'è un po' di colpa sua, sulla seconda insomma dice non è solo colpa
seconda
mia.
Seconda gliela messa fin di palo. Cioè,
Dorico ti scrive, Lori, la barriera era piazzata bene, era messa come volevi tu e soprattutto io ti aggiungo, ha saltato?
Ma guarda, sul primo gol poteva calciare solo lì e io lo sapevo, perché è difficile, penso solo Pirlo o Messi può metterla sopra la barriera sul gol del 3-3. Però allo stesso tempo avevo 11 persone avanti che non mi facevano vedere la palla, e se doveva far gol Pizzichini la doveva mettere soltanto sotto l'incrocio, e così è stato, ecco. Dovevo essere più reattivo, questo sì, assolutamente lo riconosco e mi prendo tutte le responsabilità. Sul secondo la barriera era messa bene, Pizzichini ha calciato altrettanto, non so, ecco, rivedendo le immagini, velocità normale, le vedi, le riguardi, magari vedi la barriera, sì, no, però sono tutte cose che vai a riguardare dopo, che secondo me sono delle piccolezze che soltanto dopo con il secco in mappa ne discuti, ecco. Credo che sul gol del 4-4 un pelo di merito a Pizzichini bisogna darglielo.
Ah no,
altrimenti,
tutto direi, tutto.
Altrimenti si sta a parlare soltanto che l'Anconitana deve prendere 0 gol in 38 partite, lo vedo come una cosa un po' impossibile. Quindi bisognava magari, sì, bisognava saltare, io mi devo mettere meglio, la barriera doveva essere messa meglio, però alla fine penso che è stata una bella conclusione. Ecco.
Certo, correggimi se sbaglio Gianclaudio, era proprio in occasione della seconda punizione che tu hai richiamato la barriera, perché non so se si era posizionata male, tu l'hai richiamata e l'hai riposizionata di nuovo e appunto poi è arrivato il gol. Non ricordo se era sulla seconda o sulla prima.
Sì, era la seconda.
La seconda, vero. Perché ti ho visto abbastanza arrabbiato, appunto, l'hai richiamati all'ordine, diciamo, e sì, però purtroppo effettivamente lì quella punizione era fin di palo. Se ci arrivavi avresti buttato giù anche il palo, perché di fatto è così, cioè lì i meriti sono tutti veramente dell'attaccante, complimenti a lui perché ha fatto veramente due straordinari gol. Poi, come tu hai ben detto, purtroppo è anche la regola del calcio, quando il portiere prende il gol sul suo palo, diciamo che le colpe, tra virgolette, vanno un po' divise, nel senso può essere tua, ma anche non si capisce mai dov'è il merito dell'attaccante lì e la colpa del portiere.
Ma quando si prende gol c'è sempre una parte che può essere grande o piccola dove la colpa è del portiere, ma è giusto così, è il ruolo del portiere, non è una regola che è questa, punto e basta, bisogna accettarla, io l'ho accettata da sempre, ma questa cosa dallo stesso tempo mi carica anche, cioè certo. Ricevere ogni tanto qualche critica, ma perché fa parte del gioco, altrimenti sarebbe tutto piatto, tutto bello, tutte vittorie, tutte parate, tutti in Serie A saremmo, quindi ci sta a prendere gol e ci sta anche magari dire Lori scende da una categoria importante, prende 4 gol, capito, però i gol si prendono dalla Serie A alla terza categoria. Io mi ricordo Buffon, campione del mondo, sceso in Serie B per i fatti di Calciopoli della Juve, ha preso 3 gol a Mantova, però i gol li prendono tutti.
Certo, certo.
Quindi sono discorsi appunto che si fanno, ma che secondo me hanno il tempo che trovano. Dopo, se uno sbaglia, quando sono tornato a casa ero arrabbiato per tutti e 4 gol che avevo preso, che secondo me erano tutti
evitabili.
Devo far meglio su tutti e 4, sia io che la squadra, che la difesa, che tutti. Però è perché ognuno dentro di sé ha un carattere che può essere forte o no, e dopo quello la va a analizzare col mister, con la squadra, con chi è, o anche da solo. E la forza del giocatore penso sta anche in quello, dove si può dire, si può far meglio anche su una giocata importante dell'avversario. Quindi sto molto tranquillo, riconosco che potevo far meglio, ma vado avanti come sempre ho fatto, perché il ruolo mio è questo e mi piace da morire, quindi sto tranquillissimo.
Diciamo che in occasione del primo gol, dove tu hai fatto il possibile, perché voglio dire, lì un po' la difesa ha dormito, perché i due centrali hanno lasciato fare ciò che voleva all'attaccante Rossettini, sul primo tiro, colpo di testa mi sembra, non... Aiutami,
sul
Daniele.
Primo tiro, sul primo gol.
Sul primo gol.
Un ponte aereo e di piatto il giocatore l'ha messa dentro.
E c'è stato il primo intervento di Gianclaudio che l'ha respinta. E poi è ritornata indietro, però è anche vero che i due difensori sono stati a guardare l'azione.
Avevamo una difesa, come dice Lori, tutta la fase difensiva, diciamo così, un po' in vacanza domenica. Tutti quanti.
Vabbè, ma è stato un concorso di colpe.
Esatto, tutti quanti hanno delle responsabilità nei gol.
Io non ho mai puntato il dito contro nessuno, perché è una cosa bruttissima, è perché si è una squadra e se si prende gol se lo prende tutti, e certo. 18, 21 che siamo, sì, quindi sì. Per l'amor del cielo.
Compreso il fatto delle punizioni possono scaturire da falli evitabili. Cioè,
tanto tutti i gol hanno un motivo, o un fallo, o una palla persa, o una cappella, un errore del portiere, qualsiasi cosa, altrimenti tutto è 0-0, tutti bravi come prima, ripeto. Quindi così ci sta che si prenda una giornata storta dove magari sei troppo sicuro, oppure sei rimasto un attimo dentro i spogliatoi per i primi minuti, ma fa parte del gioco, veramente.
Ma certo, quindi... ma poi siamo convinti che già da domenica prossima tutto torna alla normalità.
Ma lo speriamo, noi già da oggi ci siamo messi sotto, eravamo molto tranquilli, motivati, perché abbiamo riconosciuto, ci siamo parlati e abbiamo parlato di quello che non è andato, perché una squadra forte devi limare anche i dettagli e le piccole cose grandi che siano che non vanno, quindi si va avanti e si ritorna alla normalità.
E come ti trovi con il preparatore dei portieri Ruspantini?
No, bene, bene. Mi trovo bene, Diego è la prima esperienza da allenatore, ma è un portiere che ha vissuto sempre il campo, ha fatto il portiere per tanto, quindi ci sa stare in porta e sa come si para. Io per il poco che ho giocato, un minimo di esperienza, magari qualche cosa ci aiutiamo a vicenda, quindi non c'è nessun tipo di problema e penso che stiamo facendo un bel lavoro entrambi, ecco. Finora il percorso è stato, penso, più che ottimo.
Ti scrive Dorico: la maturità di Lorico, le sue dichiarazioni sono la miglior parata. Sei un grande.
Allora, ringrazio.
E Cristiano ti scrive: Giancla non si discute, numero uno. Ecco, giusto per pareggiare i conti.
Al di là del primato che resta solido, più 11 rispetto alla seconda, quanto rammarico c'è per i numeri macchiati? Venivate da 11 vittorie di fila, avevate la difesa con soli 5 gol presi, 0 fuori casa. Insomma, quanto rammarico c'è per questi piccoli primati, piccole soddisfazioni che comunque sia al momento sono state cancellate?
Beh, un po' dispiace perché si era intrapreso un percorso di tutte queste vittorie, è bello, perché vincere è sempre bello, e poi quando appunto c'è una battuta d'arresto che non è proprio totale ma è un pareggio, sembra che veramente ti cade il mondo addosso, però non scordiamoci che in un girone di andata quasi finito si era fatto 14 vittorie, un pareggio e una sconfitta, quindi penso che sia veramente una strada, un percorso incredibile. Dispiace certo, ripeto, i 4 gol per i gol subiti, perché finora si era preso soltanto 5 gol, erano veramente pochi, però ecco, ci può stare una partita e quindi cerchiamo da ora in poi di cercare di farne 13 e poi vedremo.
Alle 17.30 pioveva anche abbastanza intensamente, chi si era scatenato, Mister Lelli o Presidente Marconi?
Come?
No, alle 17.30, all'ora di inizio degli allenamenti, pioveva anche abbastanza intensamente. Si era scatenato Lelli o Marconi?
No, non si era scatenato nessuno. Era tutto molto sereno, era una pioggia finta. Quindi...
Era una battuta, logicamente. Che clima si respirava?
No, ti ripeto, molto, molto tranquillo. Il mister ci ha parlato, ci ha detto che più o meno le cose che ho detto, che è stata una giornata un po' così, dove si è presa un po' sotto gamba, ma non dobbiamo fasciarci il mondo, normale che siamo l'Ancona e quando non si fa risultato è una notizia, ma è giusto che sia così, quindi abbiamo questa condanna, passami il termine, che dobbiamo vincere ogni partita, ma è una cosa bella, cioè perlomeno per me che gioco è una cosa che mi dà tanto gusto, quindi, ma così come a tutti, quindi dispiacere che c'è stato domenica, lunedì, ma già da oggi deve essere cancellato, perché nella testa della squadra e del mister e della società c'è in testa il Borghetto, dove bisogna riconquistare subito la vittoria.
Abbiamo parlato tanto di Pizzichini in questi giorni, giustamente, perché è un ragazzo di quasi 42 anni che ha trovato un po' la consacrazione della sua grande carriera tra i dilettanti. Invece della tripletta di Mandorino, come la commenti?
No, Stefano è un giocatore di 15 categorie sopra, è un giocatore fantastico, dove ho avuto il piacere di incontrarlo soltanto da avversario qualche anno fa contro il Termoli, quando abbiamo vinto il campionato, e è un giocatore veramente fortissimo a livello tecnico, mentale, che ci dà una grande spinta, non tanto in campo ma anche all'interno dello spogliatoio. Poi una persona splendida che merita tanto e sta dimostrando veramente il giocatore che è.
Bene,
adesso lo mandiamo a cena,
adesso ce lo mandiamo, sì,
perché sennò dopo ce l'ho sulla coscienza.
L'abbiamo interrogato abbastanza,
ecco.
Vabbè, voto 6.5.
Sufficienza piena, dai.
Chiudo con una battuta: il voto è più alto sicuramente oggi che quello di domenica.
Di domenica. Basta che la media però me la porti a 6 e non
sì,
mi
ma anche, ma anche di più, dai.
Siete assolti sia te che il dirigente dei portuali.
Scherzo, chiaramente, Gian Claudio, scherzo.
Certo,
ciao Gian Claudio, grazie mille del tuo intervento, a presto.
Niente, ciao,
buona serata, ciao.
Lasciamo già Claudio Lori, finalmente dire a lui, perché insomma è stata lunga questa giornata. L'abbiamo sottoposto al vostro raffiche di domande, ma soprattutto gliel'ha posto Daniele Tittarelli. Tutto quello che volevate dirgli gliel'abbiamo chiesto e detto. E ancora qualcos'altro c'è da leggere, ma prima andiamo in pubblicità.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Vogliamo tornare? Vogliamo tornare? Sì, è finita la pubblicità, avete finito di girovagare sui siti internet, non vi sbagliate, sempre siti internet relativi al calcio, no? Quelli
certo,
porno,
certo.
No, perché dopo vi vedo di là che vi distraete.
No, no, c'è il mercato professionistico che dobbiamo...
Se ricordi bene, un anno fa di questi tempi eravamo qua... Ogni sera
dai, spara la spara. Dove è andato? Dove è andato?
Uno dei capitani più amati della storia dell'Ancona.
Esatto, dove
Luca
andato?
Ricci.
Sì, ha cambiato di nuovo.
Esatto.
Dopo essere...
L'anno scorso di questi tempi diceva che lo voleva il Mantova, ma lui rifiutò per l'Ancona con eventuale contratto prolungato. E questa persona che vi parla gli fece anche complimenti dichiarando se è un capitano vero, poi mi sono rimangiato tutto.
Ti devi vergognare.
Però mi devo vergognare, hai ragione, mi devo vergognare.
Ecco, mettiti in coda dopo Luca, vai.
Però oggi effettivamente lui dal Monopoli passa ufficialmente alla Cararese con un contratto fino al 30 giugno del 2019 e va a rincontrarsi.
Ma passando dal via, passato dal via andando...
Fammi evitare battute.
No, ma che è?
Ritrova AJ alla Cararese, però lì veramente c'è un progetto importante di calcio.
Lì c'è Tavano, c'è Marchionni.
C'è Tavano, c'è Marco Marchionni, c'è Baldini come allenatore. E là... si sta bene.
Però lì mi sa che non farà capitano, non sarà uomo simbolo.
Credo proprio di no.
Perché con certe individualità che ci sono e con certi personaggi di spessore dentro spogliatoio che hanno visto calcio vero, calcio a Champions League o comunque sia alti livelli, non penso che gli daranno la fascia di capitano.
C'è chi gli manda i primi auguri, insomma, vedo, per la nuova esperienza.
Non avendo giocato ultimamente rischia di farsi del male alla prima partita, cioè, possiamo interpretarla così.
E chissà, insomma, gli altri due ex, anche tre con Genchi che sono a Monopoli, che se rimarranno, ho letto di Genchi ipotetico scambio con Tavares tra Monopoli e Sicula Leonzio, vedremo se gli altri Zampa, Paolucci e Genchi rimarranno meno a Monopoli.
Paolucci che tra l'altro poi inizialmente giocava, adesso non gioca.
Infatti
più.
Ho visto il procuratore in una partita di periodo natalizio Fano-Padova e mi ha detto che stava cercando di muovere Paolucci perché se continuava così non giocare a lui non gli stava bene.
Direzione quindi... Fano? Cioè questo...
No, era a vedere quella partita, però okay. Lo voleva spostare nel caso in cui non fosse stato impiegato.
No, pensavo che magari era venuto a vedere Ancona Portuale e volesse riportarlo ad Ancona, no, non credo proprio. No, vabbè, comunque devo dire che il Monopoli che era partito bene... Poi si è un po' disciolto come neva sole, però...
Adesso ha cambiato allenatore, ha vinto la prima partita col nuovo allenatore. Ma lì il campionato lo vince o il Lecce o il Catania.
Ma quest'anno forse è l'anno buono per il Lecce dopo tanti anni che sbaglia la finale playoff. Forse questa volta è l'anno giusto per loro. Me lo auguro per loro perché i soldi investiti sono tanti e poi, anzi... Ci sono società che l'anno successivo devono un po' rivedere i quadri economici proprio perché hanno fatto il passo più lungo della gamba. Invece loro sono 3-4 anni che nonostante falliscono sempre la finale playoff.
Ce l'ho anch'io però... una notizia di mercato, senti. Cioè,
vai.
Ti ricorda niente?
Tavares.
More than a woman. Torniamo al mercato vero.
Mercato delle radio, il mercato degli speaker, il mercato dei calciatori, il mercato degli anni 70. Questi
ma
sono.
Un anno fa eravamo tutti concentrati a piazzare Davighi, Tassoni, Papa. C'era un gran mercato anche all'epoca.
Papa Francesco si chiamava, un uomo da garanzia. E vabbè, dai, prendiamola a ridere, insomma, a distanza di un anno siamo a parlare di tutt'altro. Speriamo da qui a un anno, no purtroppo, ma a tre anni, da qui a tre anni, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche per bene, magari di tornare a parlare di mercato professionistico, perché già sarebbe una gran cosa. Qualcuno dirà perché tre anni? Perché la società lavora per non fare la promozione il prossimo anno. Intanto, quindi se già fai un campionato di eccellenza il prossimo anno e stando agli obiettivi societari lo vinci, dovresti vincere alla prima botta il campionato di Serie D, perché poi se non lo vinci si apre una problematica come è stata per i campionati di Marinelli, perché poi diventa difficile venirne fuori, perché sappiamo come se arriva ai playoff in Serie D conta zero. Quindi devi solamente puntare a vincere con la categoria sperando di non avere formazioni agguerrite.
Il ripescaggio conta niente, perché poi servono soldoni per essere ripescati dalla Serie D
esatto.
Chi ce l'ha?
Esatto.
Tipo il presidente Fano che due anni fa però sono balzelli e tasse a fondo perduto veramente, certo. Consistenti che in pochi possono permettersi, vedi Rispesero quest'anno non ha partecipato,
certo. Se tutto va bene nel giro di tre anni, se tutto va bene in tre anni sei di nuovo tra i professionisti, se tutto va bene, l'obiettivo chiaramente è quello, è ritornare in Lega Pro nel più breve tempo possibile, altrimenti non cercheresti di fare il balzo senza passare dalla promozione. Quindi gli obiettivi sono quelli, poi l'abbiamo sentito anche dalle parole stesse di Stefano Marconi, ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti, gli imprenditori o comunque che qualcuno lo arrivi a supportare, insomma, mi ricorda qualcosa, però effettivamente lui è stato, l'ho già detto subito il primo giorno, quindi non gli va
no, assolutamente.
È stato chiarissimo, più chiaro di così io i dilettanti li faccio senza nessun problema, esatto, però detto. Poi quando arriviamo tra i professionisti mi serve anche un avvicinamento da parte di qualcun altro, mi tra l'altro che... si sta già muovendo per quanto riguarda gli sponsor. Si è parlato che in questo mese ci dovrebbe essere l'annuncio di due sponsor importanti. Attendiamo, chiaramente, però di fatto lui ha messo le cose in chiaro fin dall'inizio.
Vi ho trovato questa bella notizia di mercato, dice: altro che Messi, Ronaldo, il calciatore più ricco al mondo non ha riserva del Leicester. Allora, spende 40 milioni al mese. Uno dice: come spende? Cioè, non viene pagato? No, ma lui ha 19 anni, fa la riserva, è praticamente il nipote dell'emiro del Brunei. E spende, giusto così per passare il tempo, 40 milioni al mese tra penne, orologi e cazzacci vari.
Ma le penne ai giorni d'oggi?
Che sono? Penne d'oro bianco, automobili di lusso, orologi, ogni mese.
Ma
lui...
adesso sono tutto d'accordo, ma spende tutti quei soldi per le penne? Cioè,
sarà uno che ne so, le lancerà a modo di puntaspilli, perché tanto che ci vuoi che ci fa?
E anche per le auto, da quello che vedo.
Sì,
Bentley, Ferrari.
Sono 2300 fino adesso, giustamente. Una collezione, sai.
Rolls Royce,
insomma, vi trovo
utilitarie,
queste... esatto. Quindi 40 milioni al mese prende lui, ma poi non è finita. Invece, altra notizia, invece un po' più seria: il portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, è rimasto bloccato nella valanga del Sestriere, di cui si sta occupando la cronaca in questi giorni, che si sta nevicando. Insomma, il mondo va avanti sotto l'aspetto calcistico con curiosità e lazzi vari. Noi purtroppo non possiamo occuparci di a questo livello.
Torneremo a farlo
al
sicuramente.
Momento, insomma, ne parleremo tra qualche anno.
Sì, sicuro. Siamo fiduciosi, dai.
Siamo fiduciosi. Qui mi è arrivato un carro da morto. Mi stanno mandando di tutto. Mi è arrivata una pagina del giornalino rosa: insulti e schiaffi per l'Ancona, Tommasi pronti a fermarci. Siamo andati a recuperare, insomma, del periodo storico che non, abbastanza recente, di cui non ci occupiamo. Dai, non facciamoci ulteriormente sangue cattivo. È tutto anche per questa puntata, ancora che risente dei bagordi dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno, per quello che riguarda appunto Bianco Rosso. Domani invece ci occuperemo della storia, andremo a fare un salto per quello che riguarda Correvalando, sarà l'83-84 il periodo storico che prenderemo in esame con Paolo Papili, i suoi ospiti. Salutiamo intanto Franco, che ancora non si è rimesso del tutto, lo aspettiamo, finita la convalescenza lo aspettiamo qui da noi, al nostro carissimo amico Franco Lorenzini. E allora, Daniele Titarelli, grazie per essere stato con noi. Cristian non lo saluto perché tanto lo rivedrò giovedì. Domani ha detto che fa festa.
Domani c'è Paolo.
C'è Paolo, ha detto nella chat, ha detto: ah, no, io mercoledì faccio festa.
No, veramente Paolo mi ha detto: riposati domani, che giovedì poi sei da solo.
82-83 non può essere d'utilità perché era appena nato. Quindi...
82, sì. 82 ero appena nato per davvero. Avevo pochi giorni, quindi
83-84 ci sarebbe di poca utilità.
Bene, no? Dopo che avete ricordato la differenza di età, grazie ancora una volta per essere stati.
Tu c'eri.
Ho finito pure il servizio militare e mancava poco al matrimonio. Quindi
tu sarai utile domani.
Pensa un po', un periodo non è molto lontano, 82-83, anzi. Dai, parti scherzi, grazie a tutti, noi vi aspettiamo domani e ci avvicineremo praticamente al giro di boa, perché da domani inizieremo a parlare poi giovedì ci butteremo a capofitto nella 17ª giornata, che è quella che rappresenterà il giro di boa, perché si chiude a tutti gli effetti il girone di andata dell'Anconitana. Quindi parleremo poi del match che per noi sarà di domenica 14 gennaio, ancora una volta in casa, perché non scordiamoci che teoricamente domenica scorsa noi eravamo in trasferta perché eravamo ospiti dei Portuali, anche se si è giocato al Del Conaro, e invece domenica saremo la partita casalinga.
Però abbiamo occupato la panchina dei locali perché eravamo sempre...
Sì. Sì, la panchina di sinistra, esatto, quindi...
Vabbè, lì è stato un errore.
Sì, infatti, nei giorni precedenti mi ero ripromesso di... Dopo domenica non ci ho pensato, ma mi ero ripromesso
volevi
di...
Volevi far sloggiare. Ma voi dovete
se
andare
là. Se fossimo stati nella panchina locale, riservata ai locali, o quella ospite.
Ecco.
Daniele, intanto i tuoi amici del Fan ufficializzano Antonio Magli, che è il nuovo difensore classe 91 che arriva dalla Lucchese.
Ma io punto soprattutto sul prossimo acquisto del Fano, che sarà il portiere Tommaso Nobile.
Che era seguito dall'Ancona quando era al Matelica.
Esatto.
Che poi invece andò alla Lucchese.
Domani o massimo giovedì lo ufficializzeranno. Portiere sicuramente di ottime prospettive, stava in questa prima parte di stagione alla Provercelli. Portiere che ecco, dovrebbe... rinforzare ulteriormente il Fano. Secondo me anche quest'anno il Fano non resterà a guardare fino alla fine, proverà in tutti i modi a cercare la salvezza, che poi magari potrebbe arrivare senza nemmeno giocare, perché Vicenza mi sembra più di qua, più di là che di qua.
E allora ritorna il carro da morto che ci hanno inviato. Va bene, ho capito.
Mi ricorda un po' la stagione dell'anno scorso.
Leggo, sì, adesso arriveranno poi finanziamenti. No, ma adesso le aziende sono chiuse, difficili in questo momento. Comincio a sentire leggo discorsi che...
Ma si parla di bonifici che arrivano anche lì?
Bonifici che stanno... gli stipendi verranno pagati, cose che insomma di
com'era,
solito...
Com'era di questi tempi che sentivamo in sala stampa le file di gestione? Adesso è chiusa la Lega perché ci sono le festività, poi la riapertura, la file di gestione arriva, tranquilli, tranquilli. All'Aquila, tranquilli, Tranquilli all'Aquila.
Io non ho detto niente,
ma, tranquilli.
Poi lì in Serie D non ci sono nemmeno tutele. Già in C sono minime le tutele per i calciatori, per i tesserati, per i dipendenti. In D, dove non ci sono contratti se non ecco, semplici rimborsi che vengono depositati, ma mai veritieri, insomma, sempre cifre. Non c'è alcuna tutela per nessuno.
Prima di salutarvi, ve ne do un'altra di notizia che mi ha appena mandato Paolo Papilli, che ringrazio, visto che parliamo di disgrazia di società di Lega Pro. Il Vicenza domenica giocherà con la formazione Beretti.
Ho appena detto, sento discorsi che li vedo male.
Ma faranno la fusione, dice, vabbè. Ciao Paolo, un saluto, saluto a te, appuntamento a domani.
Lo ritroveremo domani il nostro Paolo Papini. Bene, allora a questo punto abbiamo detto tutto, avete sentito che ormai siamo nella fase ultimale e quindi grazie per la vostra pazienza. Campionato, questa è la stagione vecchia, apposta, non mi quadrava. Dobbiamo aggiungere altro? No.
Assolutamente.
Abbiamo già detto tutto.
Ok, non è arrivata la comunicazione, ma penso da domani partirà la prevendita classica, tanto come ogni domenica penso che ci sarà la prevendita per chi volesse accaparrarsi il biglietto per il match con il Borghetto, che ci fa anche rima, oppure al solito si acquista all'ultimo momento allo stadio del Conero, visto che questa stagione almeno questa soddisfazione ce la dà. Grazie a tutti.
Un saluto.
Buon anno.
Ciao.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.